Kim vicino all'ufficialità con il Bayern, il Napoli in cerca del suo sostituto e poi il futuro di Osimhen che sembra tingersi ancora di azzurro.
Rieccoci studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
E buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Marte Sport Live in onda qui su Radio Marte dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì in vostra compagnia. Parleremo ovviamente del Napoli, due i temi più caldi. Oggi chiaramente l'addio di Kim sempre più vicino all'ufficializzazione con il Bayern Monaco e poi chiaramente la ricerca del suo sostituto, un sostituto che sia all'altezza e che ovviamente si faccia trovare preparato andando a dover ricevere un'eredità tutt'altro che semplice. Poi chiaramente l'abbiamo detto nel lancio della trasmissione, il futuro di Victor Osimhen. Ieri un altro contatto telefonico tra l'agente Calenda del calciatore nigeriano e chiaramente la società sportiva Calcio Napoli. Parleremo insieme degli ultimi sviluppi, soprattutto delle prospettive che riguardano il bomber azzurro che sembra sempre più vicino alla conferma nel Napoli a un prolungamento di contratto con inserimento della clausola rescissoria, una clausola che secondo Giovanni Scotto del Roma e quindi anche diversi giornalisti molto ben informati sul mercato dovrebbe avvicinarsi, almeno superare addirittura i 100 milioni di euro e sarebbe valida poi a partire dal 2024. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in mia compagnia Gigi Soriani. Voi scriveteci al 339-666-9990 cosa vi augurate, anzi chi vi augurate che possa sostituire, venire al Napoli per sostituire Kim, il partente Kim. Ma in attesa, in collegamento telefonico da qualche istante, c'è una penna finissima del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, bentornato su Marte.
Buongiorno, bentrovato a te. Finalmente il mondo su Marte sta cambiando, basta Gifuni, basta ragazzi.
Saranno molto contenti di sentirti perché loro sono presenti anche quando sono dietro le quinte, quando non sono in diretta.
Non smetterò mai di spendere una buona parola per entrambi.
Ok, va benissimo. Però allora diciamolo subito che tu oggi hai scritto un articolo, uno dei tanti ovviamente, un articolo fantastico sulle parole di Victor Osimhen, parole veramente.
Ma fate tornare Gifuni e Sarnadara.
No, io te l'ho detto anche quando ti ho contattato stamattina, te lo ridico in pubblico perché lo penso, quindi mi assumo le mie responsabilità. Però insomma, sentire un giornalista che scrive relativamente all'affettuosità di Victor Osimhen, che spruzza gocce di romanticismo che fanno bene all'anima, io signori posso andar via. Quindi a te Antonio.
Ho copiato da Google, dai. Ma è troppo chiara per sfuggirci, onestamente. Cioè, queste sono parole che fanno veramente bene all'anima della gente. Poi è chiaro che bisogna anche mettere in conto che possa capitare altro, cioè no, abbiamo l'età, io soprattutto, per sapere come vanno le cose del calcio, per sapere che mentre siamo qui a parlare magari in un'altra parte del mondo, che ne so, c'è un ricco, poveri non ce ne sono infatti, che magari è in condizione di fare un'offerta destabilizzante, cioè, però queste parole pesano, hanno un sentimento soprattutto, cioè, testimoniano secondo me un senso di appartenenza di un ragazzo che si è reso conto che in 3 anni la sua vita è seriamente cambiata, ma non soltanto calcisticamente, proprio umanamente, cioè lì è dentro la gente, è con la gente, è per la gente e riceve dalla gente. E tutto quello che accadrà poi eventualmente dovesse accadere domani, tra un giorno, un mese, un anno, per me vale relativamente. È troppo breve la carriera di un calciatore per pensare che si debba necessariamente, rigorosamente rimanere attaccati ad una sola maglia e soprattutto evitare poi di rischiare, come dire, un linciaggio morale. No, non è così, perché altrimenti nessuno dovrebbe muoversi da altre città per venire a Napoli. perché varrebbe lo stesso principio anche per i tifosi degli altri giocatori, no?
Esattamente.
Quindi, però è molto bello quello che ha detto Osimhen, mi è piaciuto tanto.
Tra l'altro non è sembrato per nulla retorico nella sua esternazione di amore, di affetto nei confronti della città, dei napoletani, anche del club.
No, assolutamente no, è proprio per questo che mi è piaciuto. Cioè, tu senti dalle parole, come dire, la potenza del sentimento. Cioè, lo senti che non c'è ruffianeria. Non è la classe che devi buttare nell'intervista. Ma poi perché, onestamente? Perché?
Non ne ha bisogno per nulla.
No, tanto che sia uno degli attaccanti più ricercati nel mondo, lo sanno tutti. Che possa succedere un giorno che vada via, lo sanno tutti. Cioè, se uno dice Osimhen non va mai via, sta mentendo a se stesso. Può darsi che non vada mai via perché può darsi che voglia restare, ma se va via perché lo sappiamo, non c'è da mettere in discussione, come dire, gli eventi. Per me resta,
sì.
Cioè, per me, alla luce di quello che ha detto oggi, resta a Napoli, quello che ha detto ieri,
sì,
a Napoli, cioè, non l'ha detto perché resta. L'ha detto perché vuole restare. Poi è chiaro che ci sono anche le strategie delle parti, perché in una vicenda del genere non possiamo neanche far finta di ignorare che esistano degli interessi, perché sono interessi spesso divergenti, guarda un po' che tra nel calcio, tra quelli che sono gli obiettivi di una società, per quanto vogliate un modello virtuoso, ma comunque di una società che ragiona attraverso dei parametri che sono squisitamente economico aziendale, e quelli che sono gli interessi di un calciatore, e quelli che sono gli interessi che stavano nell'ombra e non lo sappiamo. Faccio un nome a caso, tanto vanno fatti tutti. Ma se il PSG vuole un centravanti, ora pare che stia pensando a Colomani, ma se il PSG volesse un centravanti, è interesse suo, ecco il termine interesse, andare a cercare uno degli bravi. Non si prende Haaland perché non si avvicina, non si prende Kane perché magari a 100 milioni c'ha 30 anni, non si può più prendere Benzema, non è più il caso di prendere Lewandowski perché è più vecchio di Kane, ne restano pochi, e quindi questo noi non lo sappiamo. Ora non succede nulla, azzardo perché
sì.
Anche
siamo nel campo delle previsioni, delle deduzioni, chiaramente, non delle certezze. Chiaro.
Poi le certezze non ce le ha nessuno, dai.
Ma secondo te, ti volevo fare questa domanda, perché ieri si è sollevato un po' questo tema che ho trovato particolarmente interessante. Secondo te è così vero come sembra che De Laurentiis stia seguendo tutti questi nomi per il post Kim? O non è credibile, piuttosto, che già abbia individuato, sapendo che comunque Kim sarebbe andato via, il suo reale sostituto?
Allora, io credo che ci sia stata una selezione giusta, naturale, e che una serie di nomi siano stati valutati, per esempio Danzo, era un'idea che è nata immediatamente dopo che è arrivato il Garcia. Però penso, perlomeno io parlo di me, non parlo in genere degli altri, non mi piace, non lo faccio. Noi come Corriere dello Sport, io e Fabio Mandarini, in questi ultimi giorni, ormai già da un po', abbiamo puntato molto su Kilman e Lenormand,
sì.
Che sono quelle che ci risulta, poi magari sbagliamo, che maggiormente attirano il Napoli, però costano.
Sì, 40 milioni di euro, non di meno, entrambi.
40 milioni sono una bella cifra.
Sarebbe tutto quello, tutta la plusvalenza che ha conquistato il Napoli con la rivendita di Kim attraverso la clausola, esatto.
Più o meno, sì. Anche 30 sono tanti. Che cambierebbe però già il profilo del Napoli. Cioè, il Napoli queste cifre qua le ha spese per Lozano, Osimhen, quasi per Raspadori, perché erano 35,
sì.
30 per Fabiano, se non sbaglio, e poi a memoria aiutami tu, puoi darti dei
mezzi pochi altri, sì, a memoria adesso
Higuain 38, bravo.
38, esatto, sì.
Ma mai un difensore.
No, mai un difensore. Però è anche vero che il mercato sta registrando un aumento dei prezzi proprio in quel ruolo lì, nel ruolo di difensore centrale, perché come dicevano anche durante la trasmissione di Forza Napoli sempre di Gianluca, in effetti è un ruolo molto complesso ed è soprattutto abbastanza complesso trovare giocatori poi a questa altezza, all'altezza dello stesso Kim.
E devo dire che tanto Kim quanto Lenormand sono, non dico forti, ma fortissimi.
Sì.
Quindi sei già andato in un reggio abbastanza esclusivo. E questi prezzi qui, se vai lì, sei costretto io ad affrontarli. Non dico a pagarli, ma ad affrontarli.
Antonio, ti interrompo solo un attimo perché ci ritroviamo nel prossimo blocco. Ho la pubblicità da dare in maniera imprescindibile, però ci ritroviamo e soprattutto voglio lanciare la domanda appunto ai nostri radioascoltatori, perché in molti ci state scrivendo: io punterei tutto su Østergaard, non andrei a prendere un altro calciatore. Siete d'accordo? E soprattutto, se non lo siete, quale profilo vi sembra più adatto? Poi nel prossimo blocco apriremo le linee proprio con Antonio Giordano, che chiaramente risponderà a tutte le vostre curiosità. Due minuti di pubblicità e torniamo subito da voi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:21 di martedì 4 luglio 2023, siamo tornati a Marte Sport Live e in collegamento con noi c'è come sempre Antonio Giordano. Antonio,
sono rimasto qui.
Eh sì, allora, fedelissimo.
Una petizione via Gifuni e Sernotar.
Ok, perfetto. Allora io non posso che dissociarmi, però, perché devo dire la verità che sono dei colleghi eccezionali. No, lo so, assolutamente, ci mancherebbe. No. Allora, vi avevo lasciato prima della pubblicità con il quesito: vi accontentereste, o meglio, sareste felici se andando via Kim rimanesse come titolare Østergaard e quindi potesse avere la possibilità finalmente di poter giocare dal primo minuto, di essere uno dei protagonisti del progetto Napoli, oppure comunque desiderate che arrivi un rinforzo che, diciamo, non faccia rimpiangere Kim e che vi sembra magari più pronto dello stesso Østergaard? Scrivetecelo al 339-666-9993, ma nel frattempo noi apriamo le linee 081-636-363 per parlare con Antonio Giordano, firma finissima, e lo ripeterò fino allo sferimento, del Corriere dello Sport. Antonio, io giro a te però questa domanda: secondo te il solo Østergaard può bastare, o meglio può... Esatto.
No, non basta il solo Østergaard, ci vuole necessariamente un quarto per il gioco delle coppe, perché così che va, perché la stagione sarà lunga, rischi di andare sopra le 50 partite, 38 sono soltanto di campionato e 6 garantite in Champions, almeno una di Coppa Italia se ti però dovessi andare male, ma se appena fai un po' di strada, quest'anno c'è anche la Supercoppa. Ci sono anche gli impegni delle nazionali per molti giocatori, ma a prescindere da ciò, una squadra che vuole difendere lo scudetto e vuole avere un ruolo in Champions League deve avere un organico, non dico ridondante ma rassicurante, e deve avere delle figure centrali, è il caso di dirlo, che siano abbastanza autorevoli. Østergaard può crescere in questo gioco dei quattro e credo che abbia delle qualità, e credo che è chiaro che si sia sentito frustrato in passato perché era impossibile pensare di poter subentrare tanto a Rachmani quanto a Kim. Però c'è una dimensione nuova e questa dimensione, in questa dimensione Østergaard può evolversi ulteriormente.
Allora, sono molto discordanti i pareri che ci stanno arrivando, numerosissimi, al 339-666-9990, ma nel frattempo io do la parola al nostro amico Gianni, che ci ha chiamato proprio per farti una domanda. Ciao Gianni.
Buongiorno dottor Giordano. La mia domanda è: io personalmente non punterei su Østergaard, ma lei personalmente punterebbe su Østergaard oppure no?
No, non mi ha sentito, ho appena detto quella, la stessa cosa sua, non solo su
Østergaard. Non l'ho sentita.
Era in attesa.
Sì, no, non basta Østergaard. Non vorrei trasmettere un messaggio sbagliato, non credo molto in Ostica, non credo che però possano restare in tre, ci vuole un quarto e poi chi è più bravo gioca. Se arrivano Kilman o Lenormand, giocano Kilman o Lenormand. Kilman è fortissimo e Lenormand per me è tra i centrali più accattivanti che ci siano in giro.
Ringraziamo Gianni per il suo intervento. 081-6363 per intervenire con Antonio Giordano in diretta qui su Radio Marte. Arrivano tanti pareri discordanti, dicevo. Bruno dice: per carità, Østigard è un'ottima riserva, ma non lo rischierei nel ruolo di titolare centrale al posto di Kim. Ci vuole uno con rodata esperienza e qualità verificata sul campo in questo ruolo. E qualcun altro invece gli dà massima fiducia, dice: Østigard è fortissimo, ha bisogno di continuità e fiducia. Ciò non toglie che comunque va preso, indipendentemente da questo, un altro difensore forte, poi chi merita gioca. E poi invece c'è qualcuno che fa notare che contro Sergio Ramos per la Champions sarebbe un confronto un po' impari, diciamo, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda invece te, Antonio, il Corriere dello Sport, appunto, come detto poco fa, si concentra principalmente sui nomi di Kilman e Lenormand. Secondo te qual è il profilo più adatto al Napoli, ora indipendentemente dal costo di entrambi i calciatori?
Ma sono abbastanza simili, tutti e due molto fisici, tutti e due molto autorevoli, tutti e due anche un po' autoritari, devo dire, e tutti e due bravi nella, devo dire, nello spazio, il campo, a correre tanto in avanti quanto in indietro. Devo dire che questo però è un gradimento personale, quindi non c'entra niente. Mi piace molto Lenormand, ma mi piace da sempre, da tempo. E come mi piace ovviamente tutto ciò che gravita intorno alla nazionale spagnola. Lui poi tra l'altro è un francese naturalizzato in Spagna, questo cambia poco, è cresciuto in un paese che amo, San Sebastián, come tutta la Spagna, ma soprattutto come i Paesi Bassi, con un senso della posizione che ti induce a stare tranquillo. Non è facile sostituire Kim, perché Kim ha spiegato un modello di interpretazione nuova del ruolo, un'aggressione praticamente frontale del campo e dell'uomo, e la capacità di non essere mai superato. È stato capace tra l'altro anche di cancellare, e questa è stata la vera impresa, in un mese o forse meno, la vena di malinconia per l'avvio di Koulibaly,
ecco,
che era nettamente superiore, credo di ricordare, a quella per Insigne e a quella per Mertens.
È vero.
Cioè
è
quando è andato via Koulibaly si è aperto un lutto calcistico.
Sai che adesso, andando a memoria, mi fai ricordare proprio questo, che noi eravamo a Di Maro quando è arrivata la notizia dell'addio, insomma, di Koulibaly, ed è da lì che è partito, o meglio, si è rinforzato un po' quel senso di sfiducia nei confronti della società che già serpeggiava da un paio di mesi, eh. Però in quel momento c'è stato il punto più basso a livello di fiducia, sì.
Sì, speriamo che questo sia servito per almeno come insegnamento ambientale. Quando parlo di insegnamento ambientale parlo di tutti, non...
Certo.
Non soltanto dei tifosi, ci mancherebbe, c'è anche della parte della critica. Cioè il Napoli dell'anno scorso ci ha aperto un mondo nuovo. È chiaro che poi non bisogna abusare, il rischio è questo, quello di pensare che avendo già dato dimostrazione di sé tutto sia consentito e tutto sia possibile. E come dicevano le nostre nonne, non tutte le ciambelle nascono col buco. Quella è chiara, che non era né una ciambella né una ciambella di salvataggio, ma era un profilo alto di ideologia calcistica, studiato, strutturata già da tempo. Cioè Napoli sapeva già che avrebbe venduto Insigne, Mertens, anche Koulibaly, per me anche Fabian Ruiz. Forse l'unico che non si aspettava non andasse via poteva essere Ospina, ma poi ne ebbero percezione. E quindi quella estate lì diventa un po' lo spartiacque, ma non lo spartiacque del calcio napoletano, lo spartiacque del calcio italiano.
Ecco, sì. Abbiamo in collegamento da qualche istante Cristiano. Ciao Cristiano, benvenuto su Marte.
Giunto lì?
Sei giunto lì?
Magari. Peccato, Ronaldo? Magari fino a magari fino a un certo, la mia, il mio cognome è con la R, quindi ci sarebbe il CR, però ah, vabbè, diciamo, diciamo che nessuno dei due ha la mia simpatia attuale, perché ho aggiunto che è andato di fronte a, cioè, dai nostri avversari, quindi. Va bene, volevo fare un'osservazione su Østergaard. Secondo me gli stiamo dando un po' troppa importanza. Østergaard l'anno scorso non è riuscito a scalzare da primo rincalzo Juan Jesus. Østergaard lo vedo un giocatore che non si è evoluto a Napoli e aveva un maestro come, come Spalletti, non lo so, io non, non credo che sia un giocatore che possa giocare titolare in una squadra come il Napoli attuale. Detto questo, assolutamente occorre prendere un giocatore di livello, perché credo che De Laurentiis punti fortemente alla Champions,
certo,
il che non significa che noi potremmo pensare di partire come favoriti o come finalisti, perché non credo proprio che siamo su quel livello, però punta tanto perché, sapendo di fare un buon risultato l'anno prossimo in Champions, potrebbe partecipare a quella famosa Supercoppa degli Stati Uniti, che porterebbe un bel po' di milioni di euro. Quindi secondo me il Napoli quest'anno in campionato farà la sua parte, ma l'occhio principalmente sarà rivolto alla
Cristiano
Champions.
Se hai la domanda, velocissimo, perché ho la pubblicità.
Sì, no, no, su Østergaard era, la domanda era scontata, ovvero quella là che io vorrei sentire da, dal signor Giordano un suo commento su quello che ho detto. Cioè, secondo me non si è voluto. Cosa ne pensa lui?
Ok, grazie, grazie Cristiano. A te, Antonio.
Secondo me è migliorato. È chiaro che quando dici non si è voluto, forse ti aspettavi che non solo scalzasse Juan Jesus, ma scalzasse anche Rachmaninoff. Per interpretazione delle partite spesso Juan Jesus va meglio di Østergaard, anche perché nel Napoli Juan Jesus lo combini sempre con un altro molto bravo nel dominio della posizione e nel riempimento dello spazio. Tanto Kim quanto Rachmani garantiscono quello che ti garantisce Østergaard, e quindi in questo è ovviamente, come dire, svantaggiato Østergaard. Però per me è migliorato, ha fatto tante buone cose, non dimenticherei il Liverpool, ha fatto discrete partite, qualche errore che è umano, forse è stato un po' sopraffatto dalla delusione di giocare poco, però la penso come te, ci vuole un altro titolare.
Allora Antonio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi oggi qui su Marte, ti diamo appuntamento alla prossima, ovviamente ti auguriamo buon lavoro.
Chiudo la diretta con te e chiamo direttamente, invece, scusatemi il gioco di parole, Sarnataro e Gifuni. Non vi dico quello che
dirò. Poi ti contatterò per saperlo.
Ok, perfetto.
Ciao Antonio, grazie. Ciao, ti leggiamo sul Corriere dello Sport. Noi voliamo in pubblicità, voi però continuate a scriverci qual è il vostro sostituto ideale di Kim per la stagione 2023-2024. 339-666-9990, a tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, Gigi Soriani, e ovviamente stiamo parlando del possibile sostituto di Kim, che è chiaramente vicinissimo al Bayern Monaco. Nelle prossime giornate si tratterà chiaramente il pagamento della clausola del difensore sudcoreano, che è vicinissimo appunto a indossare la maglia della squadra tedesca. Ne parliamo con l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone, bentornato su Marte.
Buongiorno a tutti, ciao ciao.
Allora, secondo lei profili possibili per il Napoli concretamente? Si fanno i nomi in ordine di Kilman, Lenormand, Scalvini, Itakura, poi tantissimi altri, però questi quattro sembrano i più accreditati. Secondo lei qual è più indicato per il Napoli?
Tantissimi soldi, direi, di profili. Il Napoli non si può permettere di abbassare l'asticella, per cui ormai la realtà è questa. Per cui, aspettate un attimo, cioè gli operai sul tetto qui che col trapano stanno facendo un disastro.
Sì.
Allora, a me piace da morire il ragazzo della Real Sociedad, che tra l'altro ha preso passaporto spagnolo ora, di Lenormand, ed è un ragazzo, secondo me, di sicurissimo avvenire, anche se è già nel pieno della sua evoluzione, per cui mi pare proprio
una soluzione
che potrebbe essere per il Napoli ideale. Dopodiché Scaldini ad oggi, secondo me, uno dei più grandi progetti che abbiamo in Italia, ha anche una discreta duttilità, un ragazzo veramente inquadrato, fisicamente preparatissimo, mentalmente, un giocatore veramente grande lettore di gioco, veramente forse deve trovare una definizione nel ruolo, nel senso che ha giocato a centrocampo, ha giocato centrale a 4, ha giocato centrodestra braccetto, insomma su quello secondo me poi si deve trovare una definizione e a Napoli la troverebbe. Mi piace lo spagnolo, ma con Scaldini non sbagli mai, questo è garantito.
Ma infatti Scaldini sembra il profilo più appetibile, perché è vero che l'Atalanta lo valuta giustamente una cifra blu, si parla intorno ai 50 milioni di euro, il valore del cartellino del calciatore, però è anche vero che sarebbe un giocatore di prospettiva a soltanto 19 anni, cioè davvero comunque anche entrando nell'ottica di Aurelio De Laurentiis si può immaginare anche una plusvalenza poi futura importante, un calciatore che può giocare, che può crescere ancora giocando al Napoli.
La plusvalenza, insomma, quando un ragazzo lo paghi cifre di questo tipo, ora non so se Scaldini possa essere un giocatore che può andare al Madrid per 120 milioni, ecco, nel senso ormai vale tutto nel pallone, per cui ci stanno anche cose di questo tipo. Io penso che il Napoli ne faccia una riflessione più immediata. Dopodiché Napoli storicamente in questi ultimi anni, secondo me, si è avuto un valore aggiunto, è stato proprio quello di rifiutarle le grandi proposte, di andare avanti con un progetto ben delineato. Dopodiché ci sono delle clausole, Napoli ha perso qualche giocatore, Cavani su tutti per clausole, però insomma non c'è mai stato questo grandissimo interesse di fargli uscire poi i calciatori. Poi oggi il calcio regala delle grandi opportunità di mercato parallelo, perché è un mercato parallelo e dove arrivano delle proposte che non sono proposte, sono follie, per cui quelle diventano delle opportunità, e di fronte alle opportunità poi si può anche, secondo me, addirittura rinforzare la squadra e anche mettere in saccoccia anche qualche soldino che poi ti può permettere magari di andare a investire su qualche altro ruolo, un qualche giovane, per cui la lungimiranza di questa società ormai è un dato di fatto, e per cui basta rimanere su questa linea e basta non perdere i due riferimenti dello scouting che sono, secondo me, l'oro colato di Napoli.
Con l'ingresso prepotente dell'Arabia Saudita anche nel calcio che conta, no? Perché comunque sta seguendo e sta anche acquistando calciatori importanti, offrendo degli ingaggi veramente inarrivabili per la vecchia Europa. Ecco, qual è il futuro per il calcio europeo? Perché già quello italiano, insomma, è in difficoltà economico-finanziaria da anni, però questa ascesa dell'Arabia un po' preoccupa.
Ma sono schegge impazzite. Che cosa vuoi fare? Cioè, di fronte, questo non è mica calcio. Questo è business impazzito, e avranno dei progetti a lunga, medio, lunga scadenza, e oggi si buttano su prodotti acquistandoli, uccidendo neanche il mercato, uccidendo il calcio, uccidendo la dignità di uno sport, perché questo è scandalo puro. Dopodiché, se vogliono fare razzia con i petrodollari, la facciano, arricchiranno qualcuno, non certo il calcio. Ti dico che secondo me in Europa, cioè io fossi loro, avessi davvero nella mente di fare un progetto calcistico di crescita, io non partirei neanche dai giocatori, cioè partirei dalla base, partirei dai maestri di calcio, arricchirei qualche signore che per 50 anni in Europa ha fatto quello che doveva fare, insegnando, mentalizzando il calcio all'interno di proprietà e mettendosi al servizio di presidenti e di dirigenti di lungimiranza enorme, e ti creano delle basi. Quando tu hai delle basi e un po' di credibilità, forse puoi anche iniziare ad andare a tentare qualche colpo, ma non raggruppare tutta una serie di giocatori più o meno, perché qui non è più neanche il caso di Ronaldo, Messi, cioè qui qui è il caso di anche di giocatori che sono nel pieno della propria carriera, per cui è anche una ulteriore, se ce ne fosse sentita la mancanza, un'ulteriore dimostrazione quanto anche i calciatori stessi mirino esclusivamente a quello. Ci sono stati anche dei rifiuti, nemmeno pochi, in questi ultimi mesi, direi, perché comunque incontri anche dei campioni o dei giocatori che hanno la dignità e che hanno anche una semplificazione di pensiero. Cioè, ci sono tanti ragazzi che hanno delle famiglie, bambini, che guadagnano 10, 15, 20 milioni l'anno, ma che vai a cercare? Stamattina, vabbè, ora non mi va di raccontare le cose, però parlavo con un procuratore barra mio socio barra mio fratello di uno dei più grandi campioni che c'è nel mondo, che ha rifiutato delle cifre che sono irraccontabili. E lui ha 5 bambini, oggi era al mare e c'ha 38 anni, si allenava come un toro e i bambini giocavano vicino a lui. Si divertiva con la moglie che l'aspettava in barca, andava a farsi la sua giratina in barca. È un ragazzo che ha passato anche la guerra dei Balcani camminando la notte nei boschi con i nonni, i genitori non avevano neanche una bottiglia d'acqua da bere, e per cui voglio dire, poi se uno è intelligente si sensibilizza e ne fa un percorso di vita anche differente. Ma io non voglio, attenzione, non voglio accusare chi è che ha accettato questo tipo di proposte, questo sia chiaro, però non lo considero un rischio per il calcio europeo, se questo è il succo del tema.
Certo.
Secondo me, anzi, è una grande opportunità di arricchirsi attraverso i trasferimenti, che non sono trasferimenti ma sono follia. Sì. E poi secondo me loro, non ti voglio dire questi paralleli con la Cina, non la Cina, ma dove vuoi che vadano, cioè, nel senso, magari durano un pochino, dureranno tanto anche, ma non è una concorrenza, non è un pericolo. Sicuramente, come si muovono anche in Premier, si muoveranno anche verso l'Arabia. Per me è anche un'opportunità anche per il calcio, perché comunque girano tanti soldi e arrivano in Europa questi soldi, perché non è che vanno a comprarli in Sud America i giocatori.
È chiaro, chiaro. Bernardo, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi su Marte.
Grazie a voi.
Alla prossima, le auguriamo buon lavoro. Buon lavoro a Bernardo Brovarone. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Qualche istante di pubblicità e torniamo tra voi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
E bentornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia purtroppo Gigi Soriani, ma abbiamo al telefono i nostri prossimi ospiti, perché abbiamo una combo, due telefonate e due ospiti insieme. Antonio Gaito, direttore di tuttonapoli.net e volto di Telea. Ciao Antonio, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buon pomeriggio a tutti.
E poi abbiamo Angelo Rossi, firma storica del Mattino. Benvenuto Angelo.
Buonasera a tutti.
Allora, io partirei proprio da Antonio. Antonio, moltissimi nomi si stanno facendo per il futuro sostituto di Kim, che è vicinissimo alla partenza verso il Bayern Monaco. Secondo te qual è il profilo più accreditato e quello più concretamente possibile per il Napoli?
Ma bella domanda Emanuela questa, perché come dicevi stanno uscendo parecchi nomi e molti di questi il Napoli li monitora da parecchio tempo, da anni, mi sarebbe da dire, con lo scouting, anche perché poi alcuni erano vagliati già prima di prendere Kim, quindi il Napoli insomma al di là della situazione di Giuntoli continua ad operare come negli anni scorsi, insomma stila le liste dei vari obiettivi, continua poi a seguirli nel corso degli anni. È chiaro che forse le primissime scelte è difficile raggiungerle, cioè abbiamo sentito di Lenormand, giocatore che poi ha fatto strada in Europa League, nazionale spagnola, abbiamo visto contro l'Italia 50 milioni di clausola, quindi immagino poi si andrà un po' a scendere in questa lista. Questo non significa che poi gli altri siano inferiori, perché forse lo stesso Kim poi non era nei primissimi posti nell'estate scorsa. Profilo che dobbiamo aspettarci, credo, più mercato estero, c'è anche qualche nome che riguarda la Serie A, Schurz, Calvini, però sono giocatori validi, però hanno valutazione altissima, quindi credo che per il Napoli resti sempre più semplice affidarsi al mercato estero, dove le valutazioni, diciamo, sono un po' più umane, quindi per quello che mi riguarda andrei molto cauto sulle piste invece italiane.
Invece Angelo, che profilo si aspetta che arriverà appunto sulla in rosa nel Napoli al posto di Kim? Si fanno tanti nomi, Kilman e Lenormand sembrano quelli più accreditati, però il sogno proibito sembra essere Scalvini.
Sì, insomma, in teoria dovrebbe essere così. Guardi, io ho un'idea che non so fino a che punto fortunatamente o sfortunatamente possa essere condivisibile, però credo che una squadra come il Napoli, un club, una società come il Napoli, fresco scudettato, soprattutto quest'anno, non può permettersi di sbagliare, non può permettersi di fare valutazioni solo ed esclusivamente affidandosi alla buona sorte che già c'è stata di grandissimo aiuto l'anno scorso, e nemmeno basandosi troppo su parametri economici. Andare a comprare o ad acquistare un elemento che deve sostituire, dovrà sostituire un giocatore così importante quale è stato Kim all'estero solo per il gusto di risparmiare 15, 20, 30 milioni o comunque privilegiare questa pista, secondo me sarebbe un po' rischioso. Mi rendo conto che i parametri del Napoli insomma sono orientati soprattutto su questo tipo di scelta, però insomma, visto che c'è la disponibilità, visto che c'è da coprire un buco abbastanza importante, c'è la disponibilità a livello economico, fortunatamente il Napoli non ha, insomma, non ha deficienze, non ha lacune. Se dovrà sostituire, e dovrà sostituire uno o due elementi di un certo livello, mi aspetto che insomma i nuovi arrivi siano dello stesso livello. E poi il discorso poi cambia, insomma, se non ne fai più una valutazione economica è chiaro che ne devi fare una valutazione tecnica, e dovendo fare una valutazione tecnica a quel punto, insomma, se devo spendere 30-35 milioni per essere chiari, 30-35 milioni per un giocatore straniero forte, fortissimo sulla carta, preferisco investire la stessa cifra, magari mettendoci un piccolo tesoretto in più, 5-6 milioni in più, e provare ad arrivare a un giocatore italiano, un nome su tutti, Scalvini, che conosce bene il campionato, è giovanissimo e ha delle potenzialità che probabilmente altri non hanno.
Antonio, invece torno da te per quanto riguarda Osimhen, è un altro tema caldissimo. Ieri parole meravigliose da parte del calciatore nigeriano a Soccernet, portale appunto nigeriano della sua patria, sono sembrate parole tutt'altro che finte, tutt'altro che retoriche. Secondo te è sempre più vicino al Napoli, ad un rinnovo con il Napoli?
Ma se mettiamo insieme un po' tutti gli elementi di questi giorni, possiamo dire che questa percentuale legata alla permanenza forse è salita un pochino, però anche qui non mi sbilancerei più di tanto, perché poi come spesso accade per il Napoli, ma forse per tutto il calcio italiano, in questa situazione diciamo non è tutto nelle mani né di De Laurentiis né di Osimhen, ma di una terza parte, che forse è una squadra di Premier League che all'improvviso può inserirsi e fare un'offerta insomma sopra quei almeno i 100 milioni a cui pare che il PSG invece non voglia arrivarci, almeno secondo la stampa francese. E vediamo come si sviluppa la situazione. È chiaro, al momento forse la pista più accreditata è quella di una situazione alla Cavani, alla Lavezzi, se ci ricordiamo un po' come andarono quelle situazioni, cioè rinviare quantomeno di un anno l'addio di Osimhen. È chiaro che per fare questo c'è bisogno del rinnovo del contratto, perché altrimenti la prossima estate saresti troppo vicino alla scadenza e quindi si svaluta il cartellino. Quindi vediamo, il Napoli quantomeno immagino debba spingersi oltre questi 6 milioni più bonus di cui si parla in questi giorni. Anche perché immagino comunque Osimhen abbia già proposte in doppia cifra per quanto riguarda l'ingaggio. Poi non sarà semplice eventualmente stabilire l'entità di quella clausola rescissoria, quindi comunque resta una trattativa molto complessa e bisogna sempre, ripeto, fare attenzione alla Premier League, che ormai è come un NBA in correlazione ai campionati europei, perché chiaramente hanno una distribuzione dei diritti TV, lo sappiamo, che è più del triplo, quindi fanno un altro sport, diciamo, da questo punto di vista.
È così. Antonio, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie, grazie ad Antonio Gaito, leggetelo su tuttonapoli.net, di cui è direttore, e poi seguitelo su Telea. Nel frattempo invece io torno da lei, Angelo, perché oggi per lei è una giornata importante, perché ha voluto celebrare con un libro un anno di Napoli, questa straordinaria stagione azzurra.
Oggi debutta in tutte le librerie d'Italia questo volume dedicato al Napoli, l'anno del Napoli, insomma, che è un po' più che un racconto cronologico, anzi in verità l'intento iniziale era proprio quello, raccontare mese per mese come si era arrivati allo scudetto. Poi, d'accordo con l'editore, ovviamente, ci siamo resi conto che effettivamente la molla, lo stimolo maggiore al Napoli era arrivato da Napoli, e a Napoli, alla città, probabilmente era arrivato dal Napoli. Quindi abbiamo deciso di impostare il racconto, di stendere questo canovaccio e provare a spiegare, perché ci abbiamo provato, perché tutti sappiamo che certi fenomeni come il sentimento, la passione per una squadra o per qualsiasi altra cosa sono irrazionali. Abbiamo provato a spiegare come Napoli e il Napoli insieme sono arrivati a questo traguardo, a questo storico traguardo, e come hanno metabolizzato strada facendo il successo, perché rispetto ai precedenti due scudetti, e questa è la novità, insomma, grossa, storica, inoppugnabile, incontrovertibile, rispetto ai due scudetti, a questo titolo la città e la squadra ci sono arrivati piano piano.
Sì.
A parte le scaramanzie che noi avevamo abbandonato da tempo, insomma, questo scudetto il Napoli l'ha vinto a marzo, a febbraio, sì, marzo, quindi sì. Ecco, c'è stata una prima fase nella quale la città, probabilmente la stessa squadra, ci credevano e non ci credevano. A dicembre, gennaio, si sa, non sono mesi di sentenze, non sono mesi nei quali si assegnano titoli sportivi, però io credo che a dicembre e gennaio molti di noi erano convinti che questo poteva essere l'anno buono. A marzo ne abbiamo avuto la conferma, aprile e maggio sono state solo delle passerelle, perché insomma ad aprile e maggio quello che doveva succedere era già successo. Siamo arrivati a inizio aprile con 19 punti di vantaggio sulla seconda squadra in classifica, insomma era un vantaggio che
è chiaro,
ma ecco, soltanto il Napoli avrebbe potuto decidere di non vincerlo, per chissà quale motivo. Questo abbiamo provato a raccontare.
In effetti, insomma, quindi può ricordare l'editore, in modo tale che insomma anche i nostri ascoltatori interessati appunto a rivivere le emozioni azzurre di questa stagione veramente indimenticabile. Il libro si chiama Un anno di Napoli, l'editore di Arcos, se non erro.
L'editore di Arcos, Mondadori, Rusconi, sono le tre case editrici che insomma da qualche tempo collaborano, si sono riunite in un'unità, sì, il volume è disponibile da oggi in tutte le librerie d'Italia e in tutti i maggiori store online, quindi insomma ti ripeto, è un libro che si va ad aggiungere ai tanti che giustamente sono stati questo trionfo. La nostra speranza è che, avendoci dato un taglio diverso, differente, insistendo sempre su quel binomio che poi aveva costituito la base anche del nostro primo libro, Le leggende del Napoli, abbiamo cercato insomma di mettere in evidenza in primo piano questo binomio inscindibile Napoli, il Napoli, una città, esatto, un popolo. Questa città deve
questo
avere
forte senso di identificazione con la città e con il popolo. Io devo dire la verità, io ne sto facendo una collezione, perché li voglio avere tutti questi libri che ricordano e che parlano della straordinaria stagione azzurra, quindi unirò agli altri, diciamo, nella mia folta biblioteca dedicata al Napoli, anche il suo libro, con grande gioia. La ringrazio per essere stato con noi su Marte.
mi fa piacere, sono io che ringrazio voi. Grazie.
Grazie, grazie ad Angelo Rossi, firma storica del Mattino. Noi abbiamo terminato l'ora a nostra disposizione, vi ricordo però che domani ci sarà la presentazione del calendario della Serie A 2023-2024. La Lega ha pubblicato chiaramente anche tutti i criteri per la formazione del calendario a partire dalle 12, quindi tutti quanti saremo sintonizzati anche qui su Radio Marte per seguire queste estrazioni in diretta. Infatti l'appuntamento con lo sport torna però già stasera dalle 20 alle 21, Francesco Marciano con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Io adesso vi lascio nelle mani sapienti di Marta Martinez e Gigi Rosa con Sulle Mani. Da Emanuela Castagli è tutto, grazie a Gigi Soriani, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. A dopo.
Marte Sport Live.